Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.
Sullo sfondo di una foresta, uno scudo peloso su cui sono inscritte le lettere WB. Una serie Netflix, una produzione Warner Bros. Television, una grande nave blu solca il mare. Sul ponte, una folla di persone sono in attesa sotto delle bandierine bianche e blu appese a un filo. Un uomo di mezza età con una barba grigia si rivolge alla folla.
Benvenuti a bordo, signori. Sono il capitano Stafford. Allora, so che ne avete passate tante. Ognuno di noi ha affrontato perdite dolorose e tragedie. Ma da oggi cambia tutto. Perché oggi partiamo per il Canada. Non c'è modo di sapere cosa ci attende. Ma per il momento siamo al sicuro. Quindi sorridiamo. Abbracciamo chi ci sta accanto. E onoriamo il ricordo di coloro che abbiamo perduto lungo la strada facendo quello che avrebbero voluto vederci fare una volta qui.
Alza una bottiglia.
Festeggiamo! Vai con la musica, DJ!
Un giovane ragazzo sorride e avvia un lettore CD. Di notte, i passeggeri festeggiano.
Tutti noi vogliamo essere ricordati in qualche modo. La domanda è sempre come? Come ci piacerebbe essere ricordati?
Un uomo scatta una foto.
Vivendo pacificamente fino all'ultimo viaggio, no? O caricandoci sulle spalle il peso del mondo. Comunque sia, tutti noi vorremmo una certezza. Che lasceremo questo mondo avendo fatto qualcosa di buono. Che la nostra vita sia valsa a qualcosa.
Una donna con un berretto verde danza. Il lettore CD diventa un oblò, al cui interno appare il titolo Sweet Tooth. La barca di gas avanza. Lui regge il tronco della lanterna.
Ce l'abbiamo fatta!
Giusto il tempo.
Ehi là!
Jeppard continua a remare. Adi agita le braccia. Gus scruta la nave, pensieroso. Adi si aggreppa al bordo del ponte e si issa. Delle stelle filanti colorate ondeggiano in alto mosse dal vento.
Ora l'altra mano. Due, tre.
Aiuta Gus a salire. Si guardano intorno. Il ponte è deserto. Jeppard si arrampica. Una bottiglia di liquore mezza vuota rotola verso di loro.
Dove sono i passeggeri?
Forse non dovremmo essere qui.
Già, guarda un po'.
Gus e Adi lo raggiungono e si affacciano oltre il parapetto. Sotto, la barca affonda.
Non andiamo più da nessuna parte.
Si voltano e attraversano il ponte vuoto. Jeppard spegne il lettore CD.
Sembra che abbiano dato una grande festa.
E poi se ne sono andati così.
Magari sono tutti andati a dormire nelle cabine.
Compreso tutto l'equipaggio?
Gus sbatte gli occhi.
Non ci muoviamo, il motore è spento.
Gli occhi di Jeppard guizzano avanti e indietro.
Do un'occhiata in giro. Scopriamo che succede.
Prende una torcia dalla cintura di Gus.
Voi due, restate qui.
A lui ci penso io.
Jeppard si volta a guardarli, poi scompare dietro un angolo. Fiancheggia una parete, muovendosi cauto. Con la torcia accesa, apre una porta. All'interno della nave, cammina lungo un corridoio stretto e poco illuminato.
Ehi là, c'è nessuno qui?
Prova ad aprire delle porte, senza riuscirci. Prosegue lungo il corridoio, puntando la torcia verso il pavimento. Apre la porta di una cabina. Dentro, dei rampicanti con fiori viola celano il cadavere di una donna dal volto pallido. Lui si toglie il berretto e si copre la bocca. Corre per il corridoio, svolta un angolo e trova Gus e Adi.
Vi avevo detto di non muovervi. Tornate indietro.
Che succede? Che succede?
Non possiamo stare qui. Forza, forza, forza.
Cosa hai trovato?
Sbrigati, Gus.
Li guida giù per una scala. Percorrono un corridoio interno buio.
Va avanti, Gus, vai!
Attraversano una sala di controllo, poi si fermano in un'officina dal soffitto basso.
Jepp, che è successo? Cosa hai visto?
Jeppard si gira di scatto.
Il virus è a bordo, vero? Sei entrato in contatto?
Non lo so,
Beh, è molto importante sapere se...
Ho detto che non lo so!
Una cosa è certa, non possiamo restare qui. Non c'è cibo né acqua.
Sono stronzate se non si accendono i motori.
Sarebbero stronzate se non ti fossi esposto.
Non mi sono esposto!
Si volta verso Gus.
Ok? Tranquilli, io sto bene.
Gus si fa serio.
Come lo sai?
Jeppard serra la bocca.
Jep.
Adi e Gus lo fissano. Altrove, Tex trascina Becky incosciente con i polsi legati su un prato. Lei riprende i sensi. Davanti al pick-up, sul prato, Rosie preme sulla ferita del figlio.
Il sangue, non riesco a fermarlo. Mi dispiace.
Rosie guarda Becky.
Non mi ero accorta che era un ibrido.
Si alzano entrambe. Rosie le sferra un pugno nello stomaco.
E se non lo fosse stato, che cambiava?
Estrae un coltello. La afferra per i capelli e glielo punta alla gola.
Hai ferito mio figlio. Dammi una sola buona ragione per non ferirti.
Rosie.
Le luci di alcuni fari illuminano i loro volti. Becky muove gli occhi. Lo sguardo di Rosie corre verso alcuni veicoli in arrivo. Si alza e raggiunge Helen e altri cowboy.
Che cosa ci fai qui?
Ero molto preoccupata per te. Il minuto prima stavamo parlando e quello dopo più niente. Dov'è lui? Dov'è adesso Rosie, il ragazzo cervo?
Lo troveremo. Perché ora abbiamo lei.
Si fa da parte e guarda Becky. Helen fulmina la figlia.
Perché ora abbiamo una ragazzina?
Stavano viaggiando insieme. Ci dirà dove sono diretti.
Lascia che me ne occupi io e tu pensa al tuo piccolo.
Se ne va.
Portiamo la nostra nuova ospite dentro la casa. Così possiamo fare due chiacchiere.
Due cowboy afferrano Becky per le braccia. La sollevano e la scortano via. Becky guarda uno di loro e riconosce Jordan, che indossa un cappello da cowboy. Sulla spiaggia, Wendy siede da sola dietro a un grosso tronco di legno. Usa i denti per legarsi il pezzo di stoffa arancione intorno al polso. Scorge qualcosa a terra. La collana con l'immagine della testa di un lupo. La raccoglie, poi sussulta e scappa. Sulla nave, Jeppard esamina una mano, poi fa un pugno.
Dobbiamo far ripartire la nave.
Ha ragione.
Ma come ci riusciamo?
Uno di noi deve salire sul ponte. E poi dovremmo riuscire ad avviare il motore.
Il tuo piano ha un solo problema.
Gus guarda oltre una porta.
C'è il virus là fuori.
Sgattaiola via.
Beh, noi dobbiamo fare qualcosa.
Smettila con questo noi. Sei già fortunato ad essere qui. Doveva restare il tuo culo su quella spiaggia, non le sorelle.
Io sono qui per Gus.
Basta, stronzate sul destino. Gus? No, aspetta. No! Che cosa vuoi fare?
Salgo sul ponte e scopro che è successo, Jep.
Gus, ascoltami, non puoi farlo.
Sono l'unico che può. Io sono immune all'afflizione.
Forse no. Quei fiori viola ti stordiranno.
Starò attento. Te lo prometto.
Golosone.
Fidati di me, ok? Capirò cos'è successo.
Li guarda attraverso un vetro.
Intanto voi cercate di non uccidervi.
Se ne va. Jeppard lo guarda allontanarsi, preoccupato.
Se la caverà.
Hai una vaga idea di quello che vedrà.
Cosa è peggio? Che Gus veda la morte? O che muoia?
Si scambiano uno sguardo lungo e intenso. Jeppard abbassa lo sguardo. Gus chiude una porta. Guarda la cima delle scale. Si aggrappa a dei corrimani e rimane immobile. Deglutisce, timoroso, poi sale. Rallenta il passo. Nel corridoio poco illuminato, una luce bianca sfarfalla. Passa davanti alla porta aperta della cabina, senza notare il cadavere della donna. Svolta un angolo. Supera una cucina. All'interno, una pentola rotola avanti e indietro su un tavolo. Si affaccia in un'altra stanza, con delle finestre rotonde su tutte le pareti. avvista qualcosa su un tavolo. Prende un orologio che porta una dedica sul retro. Al mio ragazzo, con amore, papà. In cucina, la pentola rotola fuori dal bancone. Gus si volta di scatto. Torna verso il corridoio ed entra in cucina. Alza lo sguardo e si blocca. Sgrana gli occhi. Rampicanti con fiori viola si estendono per un angolo della cucina. Lui si copre la bocca con la sciarpa e scappa. Entra in un'altra stanza, poi raggela e cade su un cadavere. Si allontana dal corpo di un giovane uomo.
C'è qualcuno?
Gus individua un walkie-talkie nella mano dell'uomo.
C'è qualcuno in ascolto? Vi prego, rispondetemi.
Gus afferra il walkie-talkie, poi scappa dal cadavere.
Pronto?
Pronto.
Indietreggia ancora.
Oh, grazie a Dio. Credevo di essere l'unico rimasto. Chi sei?
Sono Gus. Chi sei tu?
Darwin, il primo ufficiale.
Gus si guarda le spalle.
Dove ti trovi?
Nella mia cabina. Ci sono arrivato in qualche modo. Ieri sera mi sono ubriacato e sono svenuto, e quando mi sono svegliato questa mattina, erano tutti andati.
L'afflizione.
Già. Forse sono vivo perché ero qui.
Gus aggrotta la fronte e stringe le labbra.
E tu? Come sei sopravvissuto?
Gus fissa il walkie-talkie, titubante.
Sono immune.
Nella cabina di Darwin.
Sei un ibrido.
Siede sul pavimento.
Sì. È clandestino. Sto cercando la mia mamma. Si trova in un villaggio proprio in cima all'Alaska.
Non posso crederci. Sei l'unico a bordo perfettamente al sicuro.
Gus si alza, colpito da un pensiero.
Vuol dire che posso aggiustare tutto. Ma mi serve il tuo aiuto. Cerco il ponte per capire perché il motore è spento. Puoi aiutarmi a trovarlo?
Sì, d'accordo. Posso farlo.
Si strofina la testa.
Oh, cavolo. Potremmo riuscire a uscirne vivi.
Noi riusciremo a uscirne vivi.
Giusto. Giusto. Allora, Gus, trova la scala più vicina e inizia a salire.
In casa, Ellen siede a un tavolo imbandito. Becky siede di fronte a lei. Ellen taglia delle costolette di carne e ne mangia una.
Non fare così, mia cara. Devi essere affamata dopo il lungo viaggio che hai fatto.
Non ho fame. E non mangio maiale.
Almeno assaggia il pane di mais. Il mio chef Arlo vince la gara culinaria sud-occidentale da 5 anni. È insuperabile.
Lo chef annuisce e se ne va.
Sprechi il tuo tempo. Non ti dirò niente.
Fissa Ellen.
Povera piccola. Quanto avevi? 5 anni quando è cominciato tutto?
Entra Jordan.
Non hai mai assaporato la vita come era prima di adesso.
Jordan si avvicina a un altro cowboy.
Era meravigliosa. Le persone erano persone.
E immagino che tu voglia che restino solamente le persone.
Ellen alza le dita.
Esatto, giusto. Visto? Sapevo che eri furba.
Se davvero mi conoscessi, capiresti che perdi...
Ti conosco, Becky. O dovrei chiamarti Bear?
Becky la fissa. Ellen inclina la testa.
Ex leader dell'Animal Army. Paladina di tutti gli ibridi, escluso mio nipote, ovviamente. Gliel'hai davvero combinata grossa laggiù. Li senti? I suoi latrati di dolore e tormento. Mi stupirebbe se arrivasse a domattina.
Alza le sopracciglia mentre morde una costoletta. Becky guarda in basso, turbata.
Non potevi evitarlo. Eri così
arrabbiata e confusa.
Becky guarda di lato.
E capisco il perché. Da quando i tuoi sono morti, cerchi l'unica cosa che hai sempre voluto, ma non hai mai trovato.
Becky la fissa.
Ossia, una famiglia. Tu vuoi una famiglia, Becky, proprio come tutti noi. Ma tu meriti più di quella cozzaglia di rifiuti umani di cui fai parte. Tu meriti una vera famiglia. Una famiglia che ti ami e si ricordi di te. Compresi i figli, sangue del tuo sangue, carne della tua carne.
Gli occhi di Becky si riempiono di lacrime.
Sai come si dice? Il sangue non è acqua.
Sorseggia da un bicchiere. Becky sorride.
Che c'è da ridere, cara?
Vedi, non hai capito neanche quello.
La fulmina con lo sguardo.
Visto che sai così tanto di me, dovresti anche sapere che i miei genitori erano professori.
Wendy spia i cowboy fuori dalla casa di Coral.
Un giorno, quando ero piccola, mi dissero che avrei avuto una sorellina.
Hai controllato tutto il perimetro.
Io sono stata adottata. E mi dissero quella frase: il sangue non è acqua. Ma mi spiegarono che spesso viene fraintesa.
Ellen mangia.
Con acqua si intende il liquido amniotico. Le famiglie sono legate dalla nascita, ma il sangue è un legame forgiato in battaglia.
Ellen la scruta mentre beve.
Significa che le relazioni che scegliamo sono più forti di quelle dalle quali nasciamo.
Wendy passa accanto a un pick-up.
Mi sono sempre chiesta perché quella frase mi sia rimasta in mente da allora.
I ragazzi lupo le ringhiano dall'interno del veicolo.
Perché siete così agitati, ragazzi?
Wendy si nasconde mentre Tex si avvicina.
E adesso lo so. Perché potessi arrivare qui a svelare la tua ignoranza.
Ellen e Wendy si fissano gli occhi.
Non credo tu abbia capito con chi hai a che fare, piccola. Io ottengo sempre ciò che voglio, e in un modo o nell'altro tu mi aiuterai a trovare quel mostro. L'unica domanda è: lo farai con le maniere buone o con quelle cattive?
Becky la scruta, torba in volto.
Pensaci bene.
Accartoccia un tovagliolo.
Ma non metterci troppo.
Si alza, lasciando Becky sola al tavolo. Diversi cowboy la seguono. Alla porta, Jordan si ferma e lancia un'occhiata a Becky. Lei alza lo sguardo verso di lui. Lui esce. Nell'officina della nave, Jeppard armeggia davanti a una bacheca di utensili. Adi lo osserva.
Qualche tremolio?
Jeppard lo fulmina.
Se ci fosse, te l'avrei detto.
Adi sbatte gli occhi.
Anche se il tuo tempo fosse compiuto, non temere. Lo proteggerò io.
Che accidenti dovrebbe significare?
Te l'ho già detto. Io non morirò in questo viaggio.
E io sì?
Beh, ho visto il modo in cui ti muovi quando nessuno ti guarda. La tua vita è stata brutale, anche prima del crollo.
Si siede.
Se l'afflizione non ti ucciderà, lo faranno le tue vecchie ferite di battaglia.
Jeppard lo fissa, poi distoglie lo sguardo. Adi ridacchia.
Che c'è?
Ho solo avuto un pensiero. Il capitano James Tucker è arrivato in Alaska circa un secolo fa con la speranza di cambiare il mondo. Ora siamo qui, diretti a nord come lui, verso il luogo dove tutto è iniziato. Dimmi, coincidenza o destino?
Né l'uno né l'altro. Le persone sperano che ci sia un disegno più grande in tutto ciò che accade. Così possono dargli un senso. Ma dopo quello che ho visto, so che sono solo stronzate. Le favole esistono solo nelle favole.
E comunque, tu speri che un bambino con le corna da cervo resti innocente per sempre. Vedi, signor Jeppard, È il destino che ci ha fatti incontrare.
E se io adesso piantassi il mio pugno sulla tua testa, come lo chiameresti?
In nessun modo, perché non lo faresti. Gas non ti perdonerebbe mai.
Figlio di puttana!
Si avventa contro Adi.
Tu non ricordi, vero? Ci siamo già incontrati 10 anni fa!
Di che diavolo stai parlando?
Crescent City! Ospedale del Sacro Cuore! Eravamo in ascensore.
In un ricordo, sono in ascensore.
Il mondo stava andando in pezzi. E tua moglie aveva appena partorito vostro figlio.
Nel presente, Jeppard si rabbuia.
Ora dimmi, sarei mai riuscito a convincerti a tornare da lui?
Rilascia Adi. Nel ricordo, il suo volto è rigato dalle lacrime. Nel presente, i suoi occhi sono lucidi. Altrove nella nave, Gas apre una porta.
Ce l'ho fatta, sono sul ponte.
Bene, ora trova il diario di bordo del capitano. È dove scrive gli appunti di viaggio. Speriamo ci dica che è successo.
Gas cerca.
Gas?
Il gomito di Gas urta contro un diario aperto.
L'ho trovato.
Leggimi gli ultimi appunti che ha scritto. Sai leggere, vero?
Sì, so leggere.
Prende una torcia, la accende e la appoggia su una scrivania accanto al diario del capitano.
Ok, ci siamo. 1:14 del mattino. Il dottor Caraway mi informa che la passeggera Quintana Stanley è risultata positiva alla variante Apocalisse.
La donna col berretto verde.
In un ricordo, Quintana balla.
1:55 del mattino. Altri 4 passeggeri sono positivi. Io e l'equipaggio facciamo il possibile.
La nave è vuota.
5:31 del mattino. La passeggera Stanley è morta. I miei uomini hanno gettato il corpo in mare, su mio ordine. Ma temo non sarà l'ultima. 11:18 del mattino. Più della metà dei passeggeri sono morti. Anche molti del mio equipaggio. Abbiamo gettato i corpi in mare e ho spento il motore. Deve fermarsi qui. Non possiamo portarlo a terra di nuovo.
I suoi occhi vagano. Avvicina il walkie-talkie.
Darwin.
Va avanti. Finisci.
2:59 del pomeriggio. La fine è vicina. Ho fatto tutto ciò che potevo. Darwin, ragazzo mio, se mi stai leggendo, spero che il destino riesca a salvarti. Io non ce l'ho fatta. Sono fiero dell'uomo che sei diventato.
Si allontana dal diario.
È lì. Il capitano Stafford.
Gas annuisce.
Sì.
Il corpo del capitano siede contro una parete.
Era tuo amico.
Già. Più un padre, direi. Proprio quando ne avevo bisogno mi prese sotto la sua ala.
Il capitano è inerte con gli occhi aperti. Poco dopo, Gas cammina lungo il parapetto e guarda fuori. Sbatte le palpebre, poi stringe le labbra, immerso nei pensieri.
Il capitano Stafford era una brava persona.
Sì, lo era. Dobbiamo rispettare la sua volontà. Non possiamo riavviare il motore.
Ma ha detto che sperava che ce la facessi.
Deve fermarsi qui. Questo è il suo ultimo ordine e devo onorarlo.
Gas rimane a bocca aperta, confuso.
Non ti ho detto perché devo trovare la mia mamma. Lei è una scienziata che cerca una cura per l'afflizione. E io devo aiutarla, ma non posso farlo se non arrivo là. Quindi mi serve il tuo aiuto. Per tutti gli amici che ho abbandonato. E per te. Nessun altro deve più morire come il capitano Stafford.
Mi dispiace, Gas. Non posso.
Gus piega la testa all'indietro, sconvolto. Si sporge oltre il parapetto e osserva una fessura nella parete del ponte sottostante. Poi si volta alla sua sinistra.
E se finisco quello che il capitano ha iniziato?
Cosa vuoi dire?
Ha sepolto i corpi nell'oceano, giusto, per liberarsi del virus.
Indietreggia leggermente.
Io lo farò con quelli rimasti. Così non ci sarà più l'afflizione a bordo.
Sei solo un bambino, Gus. Non puoi farcela.
Ma devo provarci. Poi mi aiuterai.
Scruta il walkie-talkie, in attesa. Si inumidisce le labbra.
Lo farò.
Le spalle di Gus si abbassano, l'espressione sollevata. Nell'officina.
Quindi eri tu. Perché non mi hai detto niente prima?
Non mi sembrava mai il momento giusto.
Lui e Adi siedono uno di fronte all'altro.
È il giorno più brutto della mia vita.
Adi lo fissa con sguardo penetrante.
Un giorno terribile, anche per me. Il giorno in cui ho capito che non potevo più aiutare le persone né curarle o farle star meglio. Da quel giorno potevo solo guardarle morire.
Jeppard fa per avvicinare una mano alla testa, poi la abbassa.
Ho perso me stesso quel giorno. E ho perso mia moglie. Anche se mi ci è voluto del tempo per realizzarlo.
Forza un sorriso. Jeppard annuisce appena. I suoi occhi luccicano.
Quando stavamo nell'ascensore, avevo paura che non sarei stato capace di essere un padre, un buon padre. Così ho esitato. E per questo anch'io ho perso mia moglie e mio figlio.
Adi inclina la testa.
Ma Gus mi ha ridato uno scopo. Quando credevo che non ne avrei avuti mai più.
Allora lo vedi? Non esistono le coincidenze. Tu e io siamo qui. Dopo 10 anni, ancora una volta insieme, malgrado tutto e tutti.
Guarda in alto.
Grazie a Gus. Ora dimmi, pensi ancora che queste siano tutte stronzate? O c'è un disegno più grande?
Jeppard gli lancia un'occhiata, poi guarda da una parte. Scuote la testa, poi poggia la mano sulla fronte. Altrove sulla nave, Gus illumina con la torcia dei fiori viola, in fondo a un corridoio. Punta la luce su altri fiori viola che coprono una tromba delle scale. Strappa un rampicante con fiori viola, poi ne afferra un altro. In un bagno, raccoglie altri fiori. Porta un grande fascio di fiori tra le braccia, attraversando un lungo corridoio. Sul ponte, li getta in mare. Coprendosi il naso e la bocca con la sciarpa, raccoglie altri fiori viola. Li getta in mare. Continua a strapparne di nuovi e a gettarli nelle acque profonde. Davanti alla fessura del ponte, Gus si abbassa la sciarpa. Intanto, sul prato, Rosie si prende cura del ragazzo lupo.
Mi dispiace.
Ginger si avvicina lentamente. Rosie le lancia un'occhiata torva. Dentro casa, un cowboy sorveglia Becky. Lei alza lo sguardo, mentre Jordan entra e le si avvicina.
Zhang vorrebbe sapere se la ragazza ha cambiato idea.
L'altro cowboy scuote la testa. Jordan sorride.
Beh, passiamo alle maniere cattive.
Tira fuori un manganello. L'altro cowboy dispiega un kit di vari strumenti metallici. Afferra un paio di pinze. Jordan si muove dietro di lui e lo stringe in una morsa con il bastone. Becky si volta e spalanca la bocca mentre Jordan soffoca il cowboy.
Cosa stai facendo?
A te cosa sembra? Ti libero.
Le slega i polsi. Si mette il cappello e le porge una mano. Lei la prende. Fuori, si muovono furtivamente lungo l'edificio.
Non capisco. Come sei riuscito?
Ero ferito dopo gli scontri allo zoo. Ma gli uomini di Zhang mi hanno portato via.
Perché ora mi aiuti?
Non potevo lasciarti torturare. Anche se tra noi non ha funzionato. Il bambino cervo è quello che stavi cercando, giusto?
Stavamo andando in Alaska per trovare sua madre.
L'hai trovato allora?
Si fissano a lungo. Jordan guarda avanti.
Andiamo.
Camminano sul portico.
Ok, è rimasto un furgone incustodito, prendiamo quello.
Corrono. Dei fari si accendono su di loro, rivelando Helen con altri cowboy.
Cazzo, scappiamo!
Non c'è niente come un tentativo di fuga per ravvivare un rapporto.
Due cowboy catturano Becky.
Qual era il tuo nome, giovanotto?
Jordan.
Bene, Jordan, ti stai davvero guadagnando il tuo posto qui.
Jordan sorride.
Era solo un metafora.
Stanno andando in Alaska.
Te l'ho detto, piccola, in un modo o nell'altro ottengo sempre ciò che voglio. Alaska, eh? Un luogo gettonato. Mi passi un satellitare, caro?
Jordan si allontana. Becky cerca di liberarsi dalla presa. Nell'avamposto dell'Alaska, un telefono satellitare, sigillato in un sacchetto di plastica, squilla. Siana si distanzia dalla grande mappa e va a prendere il telefono.
Pronto?
Helen è dall'altra parte della cornetta. Pronto? Siana strizza gli occhi e si muove, spazientita.
Se c'è qualcuno in ascolto, temo che il proprietario di questo telefono sia deceduto.
Secondo lei c'è qualche possibilità che il morto abbia incontrato la dottoressa Gertrude Miller?
Chi accidenti sei?
Helen termina la comunicazione.
Partiamo domattina, direzione Alaska.
Cosa c'è in Alaska?
Tutto quello che cerchiamo.
Sulla nave, un simbolo di un cerchio attraversato da una linea verticale campeggia su una porta. Gus la apre, poi raggela. Davanti a lui, due corpi giacciono insieme in una cuccetta. Gus si avvicina lentamente, illuminandoli con la torcia. Un uomo tiene un braccio intorno a un ragazzo. Le sue orecchie si abbassano.
Gus, ci sei ancora?
Gus alza il walkie-talkie.
Sono qui. Ho appena trovato le prime persone.
Oh.
Chi erano?
Erano di ogni tipo. Contadini, saldatori, pensionati, giovani come me. E volevano solo continuare a vivere.
Come ognuno di noi, tutti vogliamo vivere.
Punta il fascio di luce sul volto del ragazzo che ha un'espressione serena. Si accovaccia davanti a una borsa ed estrae un diario. Apre la prima pagina e legge un nome scritto a mano, Justin. Guardando il ragazzo, alza il walkie-talkie.
Justin. Si chiamava Justin.
Sfoglia la pagina successiva e vi trova una foto del ragazzo e dell'uomo che sorridono nel bosco, con indosso dei caschi. Tira fuori un altro oggetto dalla borsa, una fionda. Si alza, l'espressione triste. Rivolge uno sguardo ai corpi nella cuccetta.
Un bambino e il suo papà.
I suoi occhi si riempiono di lacrime. Si siede di schiena contro la cuccetta. Guarda la fionda, piangendo.
Sì.
serra gli occhi. Intanto, Darwin siede da solo in un'altra stanza buia, reggendo il walkie-talkie.
Gus, stai bene?
Non so se ci riesco davvero. Credevo di farcela, ma non è così.
Non sei obbligato.
Lo devo fare, altrimenti Jeb morirà. Il virus è ovunque e ho paura che lui si ammalerà e poi dovrà morire. E per questo devo trovare la mia mamma, perché lei non so come troverà una cura per l'afflizione. Lo deve fare, deve trovare una cura.
Jeb è un tuo amico.
Lui è un uomo grande.
Si terge gli occhi dalle lacrime.
Io ho già perso troppe persone. Baba, Amy, Becky e Wendy. Non posso perdere anche Jeb.
La morte è più difficile per chi rimane, perché non ci resta altro che il ricordo di quelli che abbiamo amato.
Gus guarda la foto nel diario di Justin.
Ma possono vivere ancora. Attraverso noi. So cosa devo fare.
Consulta i ricordi di Justin, tra cui dei bigliettini di compleanno.
Justin era un figlio meraviglioso. Un bambino che adorava il campeggio e l'aria aperta. Il suo papà lo amava moltissimo.
Dispiega un lenzuolo e lo avvolge intorno al corpo di Justin. Lo immerge nell'acqua. Si piazza davanti alla fessura del ponte, guardandolo affondare. Avvolge il corpo del padre.
Chris era un papà meraviglioso. Amava tanto suo figlio. Insieme hanno fatto molti viaggi.
Lo immerge nel mare. Attacca le loro fotografie su una bacheca.
E resteranno insieme per sempre. E per sempre vivranno, se racconteremo la loro storia. Le storie di tutti loro.
Altre foto di passeggeri sono fissate sulla bacheca, insieme a vari ricordi. Gus fa cadere un altro corpo in mare. Appende un anello su una vite che regge la foto di Quintana. Trascina un altro corpo e lo getta in mare.
Non ho trovato tutti i vostri nomi o altre notizie su di voi.
Aggiunge un oggetto di stoffa sopra una foto di una coppia di anziani.
Ma non sarete dimenticati.
Lascia cadere un altro corpo in mare.
Io vi ricorderò.
Trascina un corpo lungo il corridoio, poi lo spinge in acqua. Ne trascina un altro, si ferma e illumina una rampa di scale ripide. Lo traina su per le scale. Poi lo lancia in acqua. Un braccialetto poggia sopra la foto di un bambino. Gus appunta sulla bacheca un tesserino identificativo di bordo con la foto del capitano. È giorno, le finestre nella sala di comando del capitano filtrano una luce bianca. Gus è alla finestra, che guarda fuori con un'espressione stoica. Alza il walkie-talkie.
Ce l'ho fatta. Ho finito.
Dietro Gus, il giovane membro dell'equipaggio che aveva avviato il lettore CD alla festa, spunta alle sue spalle. Si abbassa uno straccio che gli copre la bocca.
Gus.
Gus si volta.
Darwin.
Un cervo, eh? Non l'avrei mai detto.
Darwin si volta e osserva il pannello di controllo della sala di comando.
Credo che tocchi a me rispettare il nostro accordo.
Apre la serratura di una scatola su una parete.
Accendiamo il motore e andiamo verso nord. La tua mamma ti aspetta.
Gus annuisce appena.
Eccoci qui.
Sul pannello di controllo, Darwin inserisce una chiave in un pulsante. La ruota.
Speriamo bene.
Nell'officina, una luce arancione lampeggia. Jeppard alza lo sguardo.
Ce l'ha fatta davvero.
Certo che sì.
Avevi ragione.
Su che cosa?
Su tante cose.
Nella sala di comando.
Ci vorrà qualche minuto per impostare la rotta.
Lavora sui pulsanti di controllo.
Grazie per il tuo aiuto.
No, Gus. Grazie a te.
Torno subito. Devi vedere una cosa.
Gus corre fuori dalla sala di comando. Darwin guarda avanti, i suoi occhi pieni di rammarico. Guarda in basso, il suo mignolo trema. Gus entra nell'officina.
Jep!
Gus! Stai bene, ragazzo?
Sì, potete uscire adesso, l'afflizione non c'è più. Ma c'è qualcuno che dovete conoscere.
Adi e Jeppard lo seguono fuori.
Darwin, ti presento i miei amici, Jep e il dottor Singh. Darwin!
Gus si guarda intorno. Adi nota il diario aperto del capitano.
Darwin!
Il tesserino di Darwin è assicurato sul bordo di una pagina.
Gus, ho scoperto che non sono l'unico superstite. Sono solo quello che ha resistito più a lungo.
Fuori, è davanti la fessura del ponte.
Ho impostato la rotta per il nord dell'Alaska. Ci arriverai in un paio di giorni.
Imposta la rotta su un computer.
Mi dispiace soltanto di non finire il viaggio con te, ma devo rispettare gli ordini del capitano Stafford e accertarmi che l'afflizione non raggiunga mai la costa.
Gus prende il tesserino di Darwin.
Questo fa di te il capitano ora. Grazie, Gus. Spero che troverai la tua mamma e che salverai i tuoi amici. Addio, Darwin.
Darwin si getta in mare. Gus si allontana dalla sala di comando. Jeppard lo osserva andare via, poi guarda Adi, che gli annuisce. Jeppard segue Gus. In una cabina, Gus guarda la bacheca, traboccante di foto e ricordi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri defunti. Appende il tesserino di Darwin accanto a quello del capitano, sotto una foto di loro due sorridenti. Jeppard è dietro Gus, che scruta la bacheca con espressione affranta. Intanto, sul prato, Rosie conforta il figlio ferito.
La mamma è qui.
Abbiamo finito. Torniamo all'aeroplano.
Che facciamo con lei?
Ellen guarda Becky.
Portiamola.
Tex e Jordan sollevano Becky. Ellen indica il ragazzo lupo.
Lui lascialo qui. Ci rallenterebbe.
Rosie la guarda, sconvolta. Ginger la scruta. Tex, Becky e Jordan si avviano, lanciando una breve occhiata a Rosie. Lei si china sul figlio, che stringe i denti insanguinati.
Ascolta. Mi dispiace.
Preme la testa contro la sua.
Mi dispiace tanto. Va tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene.
Si alza e si dirige verso il pick-up. Ritorna con il fucile. Lo punta verso il figlio. In un campo, un convoglio di veicoli si accosta a un grande aereo. Un cowboy apre una portiera di un veicolo e Ellen esce. Al volante del suo pick-up, Rosie guarda avanti. Gli altri ragazzi lupo ringhiano dal retro. Lei scruta Ellen, girata di spalle, con gli occhi lucidi. Jordan scorta Becky verso l'aereo, con i polsi legati. Mentre Ellen e gli altri salgono sull'aereo, Wendy si nasconde dietro un pick-up in fondo al convoglio. Si muove cauta e avanza insieme al pick-up verso l'aereo. Rosie parcheggia nel pick-up di fronte. Esce dal veicolo e si incammina insieme ad altri cowboy. Wendy si muove con circospezione tra i veicoli. Il portellone dell'aereo si chiude. Apre la portiera del lato passeggero del pick-up di Rosie ed entra. I ragazzi lupo ringhiano. Lei si copre con una giacca. Sulla nave, Adi preleva un campione di sangue dal dito di Jeppard.
Lo scopriremo subito.
Jeppard si strofina la testa e distoglie lo sguardo. Al pannello di controllo, Gus regge un ricevitore radio. In un angolo, Adi aggiunge una soluzione al campione di sangue.
Beh.
Parla al ricevitore.
Wendy.
Adi agita una fiala con il campione. Lui e Jeppard guardano Gus.
So che forse non mi potete sentire, ma... voglio che sappiate che siamo sulla nave, ci siamo imbarcati. Io spero tanto che stiate bene e che riusciate a raggiungere gli altri. Quando troveremo Birdie, torneremo per stare con voi, ok? Allora, a presto.
Adi raggiunge Jeppard.
Buone notizie, signor Jeppard. Sappi che sei completamente sano.
Jeppard annuisce. Guarda in basso, teso. Si dirige da Gus.
Qualcosa cambiò quel giorno sull'oceano. Per il ragazzo...
Gus.
E per uomo grande.
C'è niente di cui hai bisogno di parlare.
Per entrambi bastò aver sfiorato l'aldilà.
Si fissano intensamente negli occhi.
Pronto, c'è qualcuno?
Sì, siamo qui.
Nome e posizione, prego.
Non so dove siamo, da qualche parte nell'oceano. Io mi chiamo Gus.
In Alaska, un uomo passa un ricevitore a Siana.
Il Gus di Birdie?
Cosa?
Aspetta, come conosci Birdie? Chi parla?
Il mio nome è Siana, Gus. Sono un'amica della mamma. E se sei diretto qui, ti ci vorranno soltanto un paio di giorni. Prossima fermata, Alaska.
Un sorriso raggiante accende il volto di Gus. Titoli di coda. Audio descrizione a cura di Descriptive Video Works, scritta da Claudia Niarni. Doppiaggio italiano e sonorizzazione, VSI Roma. Dialoghi italiani, Francesca Draghetti. Direzione del doppiaggio, Roberto Stocchi. Assistente al doppiaggio, Francesco Monachesi. Fonico di doppiaggio, Daniele Mannarelli. Sincronizzazione, Alessandro Caponi. Fonico di mix, Fabio Pieri. Project manager, Francesca Mazzatenta. Supervisore, Marta Caldara. Ciro Clarizio è la voce di Gus. Alessandro Rossi è la voce di Jeppard. Lucrezia Marricchi è la voce di Becky. Alessandra Cannavale è la voce di Wendy. Seguono altri titoli di coda. Copyright 2024, Netflix, tutti i diritti riservati. Loghi, Nightshade, Team Downey, DC, WB.
Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.